Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
Volti.
Volti. Uomini e donne di oggi raccontano il volto.
Il volto.
Il volto. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il volto di Cristo di questa settimana ce lo propone un poeta. Ho il grande piacere di presentarvi Dante Maffia. Buonasera Dante.
Buonasera a tutti, gli ascoltatori.
Dante Maffia scrive poesia da 40, da più di 40 anni. Ha pubblicato una quantità di volumi, apprezzatissimo, super premiato, attento, non solo cultore di poesia, ma vorrei dire di umanità. Un curioso, come spesso deve essere il poeta e l'uomo in generale. Però vanta anche alcune opere non esclusivamente poetiche. È molto noto, per esempio, il saggio su Tommaso Campanella, suo conterraneo. È vero, Dante?
Oltre al saggio è un romanzo che ho scritto su Campanella, non è una biografia, molti facilmente la confondono. È il romanzo di Tommaso Campanella, cui descrivo la sua vita, ma in fondo descrivo la mia infanzia, perché quando ero ragazzo il mondo del Seicento era ancora un po' simile a quello
similitudini
nostro.
Fra epoche e evidentemente anche fra luoghi,
esatto.
Perché conterranei, dicevo, Dante Maffia è nato nella Calabria cosentina più di 60 anni fa.
70 anni fa esattamente, perché nascondere gli anni?
È anche una medaglia d'oro alla cultura della Presidenza della Repubblica e veramente vorrei dire meritata, perché tutta la sua attività è instancabile, non solo appunto di scrittore, di poeta, ma anche proprio di lettore delle cose umane, e questa attenzione ci manca proprio ai nostri tempi di conformismo e di distrazione. Dante, quale volto di Cristo ha scelto per avviare la nostra conversazione?
Quando mi è stato fatto l'invito ho avuto un momento di angoscia, perché avendo studiato a fondo agli inizi delle mie curiosità, come lei diceva, ho rivisto un po' tutta la storia della pittura, quindi i volti di Cristo si sono affollati in tutto, come dire, con particolari straordinari, esaltanti alcuni, angoscianti altri, che mi hanno dato perfino un momento di smarrimento. Poi ho detto, ma forse è il caso di vedere, perché giocando con una delle nipotine, Ginevra, in particolare 6 anni prima elementare, un giorno è venuto da me e ha detto, nonno, io ho disegnato Gesù bambino. E poi accanto al disegno così ingenuo del volto di Gesù c'era quello di Gesù in croce, molto particolare, che sembra un graffito antico, come devo dire, delle primissime immagini delle catacombe. Allora a un certo punto ho detto, beh, ci ho ripensato, ho detto, l'immagine che ha scritto, che ha disegnato la mia nipotina.
Allora partiamo da questi due disegni affiancati, Gesù bambino e Gesù crocifisso, dunque opera a biro su carta, firmate Ginevra anni 6, le abbiamo qui sul tavolo e sono sorprendentemente simili nella loro semplicità, che ha appena ricordato Dante Maffia, rivelano comunque dei tratti comuni nel bambinello e nel crocifisso, in entrambi i casi
con le braccia spalancate per l'abbraccio verso l'umanità, credo. Essendo una bimba
fondamentale,
una bimba che ha bisogno, spesso e volentieri viene vicino, s'accuccia e dice nonno ti voglio bene, lo fa spesso anche con la nonna, con la mamma, con gli amici, con i bimbetti, e c'ha questo bisogno spesso di estrinsecare questo suo amore per gli altri, e quindi evidentemente inconsciamente ha fatto allargare le braccia ai suoi due disegni, come ad abbracciare l'umanità intera.
Proviamo a descriverli.
La cosa che mi ha colpito di più, questo questo ciuffetto di capelli buttato,
sul bambinello. Forse è un'aureola, chissà. Potrebbe anche essere un'aureola.
So. E poi questa linea vertica, queste linee verticali che danno il senso del corpo, e le due braccia, che però non hanno le mani. Sono come due frecce lanciate verso
due
l'infinito.
Due ali, due frecce,
verso l'infinito. E quindi danno l'idea immediata di qualcosa di etereo, di spirituale, sì.
Ecco, questo è il bambinello con un volto abbastanza prevalente, a forma ovale di un uovo coricato, no? Il crocifisso c'è una specie di zoomata indietro, ovviamente prende la figura più intera. Che caratteristiche ha questo crocifisso? Il corpo è in trasparenza sulla croce.
In trasparenza sulla croce. E poi i capelli sono vere e proprie spine, mi sono parse.
È proprio la corona di spine.
Certo. E poi improvvisamente anche qui, però, le braccia è come se fossero un po' verso il basso.
Stavolta
come se avessero perduto, come dire, l'aire, quindi il respiro universale. È come il momento della caduta, del dolore, ecco.
Chiedo al poeta, che sicuramente frequenta e la trascendenza e l'innocenza, quanto queste due parole possono assomigliarsi, oltre che far rima. Quanta innocenza ci vuole per intuire la trascendenza, e quanta trascendenza ci vuole per essere calati.
È un problema che comporterebbe un convegno di teologia. Ma naturalmente io rispondo da poeta e da sognatore. Credo che l'atteggiamento, proprio il sentire la trascendenza come una necessità per andare, in fondo Rilke diceva, chiedo scusa della parentesi, Rilke diceva: i poeti sono api dell'invisibile. Credo che la trascendenza ci debba portare ad andare ad accogliere e a raccogliere questo invisibile che sta dietro le cose. Era anche un'idea già di Charles Baudelaire, quando diceva: dietro le cose poi ci sono misteri che noi dobbiamo andare. Tutto questo si può ottenere, si può realizzare se abbiamo l'innocenza, se abbiamo quell'atteggiamento in cui non ci sono sovrapposizioni nella nostra anima, nel nostro pensiero, incrostazioni stupide, assuefazioni che non permettono poi questa visibilità oltre. E allora, se noi riusciamo ad essere, come dire, noi stessi, uomini tranquilli, e che siamo capaci di sentire il calore del sole, di sentire il fresco della brezza, di accogliere il sorriso di una persona. Insomma, c'era un film famoso, quando il buongiorno vuol dire buongiorno. Ecco, io credo che queste cose, che sembrano innocenti, sono poi l'asse portante dell'intera umanità.
Cristo guardava abbracciarsi alla croce interferenze di colori. Poi fu una macchia di sangue, nei passaggi della luna, nel sudore delle nuvole. I suoi occhi conchiglie. Maria, appena una creatura tra le altre. Cristo abbracciava linee bianche e parassiti d'amore e ladri di luce, corpi di brina, sulla montagna sconquassata. Cristo, Dante Maffia, da una delle più antiche raccolte, la prima, il leone non mangia l'erba, queste linee di parole che si sovrappongono alle linee semplici di Biro, della nipotina a Ginevra. La semplicità, Dante, è una cifra sicuramente della sua esperienza poetica, anche della sua vita. Lei ha, la sua storia inizia appunto nella Calabria degli anni 40, anni difficili per l'Italia, anche da una famiglia semplice. Qui sì. Però già il nome suggerisce che nella sua famiglia c'era un desiderio...
Quest'uomo semplice, era mio padre, mia madre, lei era casalinga e lui pasticcere, che lavorò a Napoli, poi ritornò in Calabria. Lui era di Cassano Ionio, Sibari, era un sibarita. Ahimè, non economicamente parlando, e aveva il culto della poesia per quel poco che e allora sta per uscire un libro di uno scrittore calabrese, Giovanni Pistoia, che si chiama era già il destino, più o meno una cosa di questo
Dante Maffia.
E quindi mio padre credeva Non so perché, perché il poeta appunto non guadagnava, quindi anche questa è una storia strana.
Però
desiderava,
sapeva che lei diventasse, voleva,
sì,
che lei diventasse,
voleva che
poeta.
Diventasse poeta, me lo diceva sempre, spero che un giorno ti vengano a prendere con la banda al paese, quando tu... E questo è accaduto poi, quando il presidente Ciampi mi onorò della medaglia d'oro, al paese, tornando al paese l'estate, non me l'aspettavo, ma trovai in piazza la banda col sindaco che mi accolsero, quindi emozioni grandi.
E il pasticcere Salvatore
non c'era era morto più. Quando io avevo appena 14 anni, e la madre Rosina non c'era perché era paralitica da quando io ero bambino, e morì subito dopo il marito, subito dopo mio padre.
La semplicità. Torniamo a questa semplicità, la semplicità dei genitori.
È una conquista difficilissima, perché molti la confondono con lo schematismo, con il semplicismo.
Con la banalità.
Con la banalità, con una quotidianità che non esce dai soprusi, come dico io, delle abitudini. Beh, la semplicità è riuscire, oltre che a viverla, è riuscire ad essere se stessi di fronte a tutte le cose. Ma se ne potrebbero scrivere di definizioni sulla semplicità tantissimo, ma non si riuscirà mai a renderla per come è nel vivere quotidiano. La semplicità è saper godere ogni cosa senza riempirla di echi estranei alla cosa stessa. Beh, non è facile, la poesia,
con
la parola.
Tutte le provocazioni che viviamo,
non è casuale che io abbia scelto poi come nome tutelare. Io sono stato uno che ha mangiato libri in continuazione, proprio ho vissuto e vivo la poesia come una fede totale, la religiosità più assoluta. E ho scelto come nome tutelare, ho scelto Umberto Saba, che riusciva a dire le cose senza metterci pesi che non appartenessero alla cosa stessa, perché quando si riesce a far corrispondere alla parola la cosa, allora lì si entra nel miracolo della poesia. Ecco, Saba c'era riuscito, secondo me, pochi altri, e io in questa scia ho tentato, naturalmente perdendo sempre le corse e le scommesse, però ci riprovo sempre.
Allora, la carriera del poeta può iniziare da un nome, omen nomen,
sì,
un nome dato da un papà sognatore che immaginava il futuro e che aveva indovinato il futuro facendo pasticcini, confezionando pasticcini.
Io dico che l'aveva indovinato, perché poi...
O forse l'ha proprio scelto, chi lo sa. Quindi può iniziare da un nome, può iniziare quindi dalla vocazione verso le cose semplici e anche dall'ascolto.
Io c'ho un aneddoto piccolissimo che conferma poi la scelta del nome di mio padre. Alla quinta elementare, allora i maestri erano rigidissimi, non mancavano mai a scuola, non è un rimprovero a quelli di adesso, ma manco per... forse malattia o per altre ragioni, il mio maestro, e lo sostituì una maestra che aveva un'altra classe di Vico Equense. Dette per tenerci impegnati un tema, non era soltanto per impegnarci, corresse quei nostri compitini. È arrivata a me e disse: dove l'hai copiato questa poesia? Io dissi: da nessuna parte. E naturalmente mi gonfiò le mani a bacchettate.
Non credette a questa risposta.
Anche se erano cose semplici, credo, rime baciate. Quando ho pubblicato la prima edizione del Leone non mangia l'erba, che porta la prefazione di Aldo Palazzeschi.
Importante, di Aldo Palazzeschi,
io
certo.
Presi, non ridete però, io presi l'automobile e andai a Vico Equense e con il libro in mano dissi: maestra, non copiai quella volta. Lei naturalmente, ahimè, non si ricordava nulla.
Dante Maffia è la persona che state sentendo parlare, questa voce dal bel timbro radiofonico. Qui dicevamo la carriera del poeta che può iniziare con la scelta di un nome, è la scelta di un destino, può iniziare da tante letture, ecco, da episodi come questi, da una predisposizione precocissima all'uso della parola, dalle tante letture, ma anche dall'ascolto, stavo dicendo, no? Perché spesso la semplicità...
Soprattutto dall'ascolto, ecco, soprattutto.
Perché spesso la semplicità, e ce lo dimentichiamo, passa dalle parole ascoltate o magari non ascoltate, no? Ascoltate distrattamente oggi perché siamo presi da altri sistemi di comunicazione, cioè. Però nella sua storia, nella storia di Dante, c'è l'ascolto.
Ma questa è una grande verità che sta dicendo, le spiego perché. Ci furono due parole nell'infanzia, proprio bambino, Balaton e Patagonia, che facevano eco nella mia anima, nella mia psiche. Quando scoprì, ahimè...
Due suoni.
Due musiche, così.
Balaton e Patagonia. Vediamo
quando
un po'.
Scoprì, poi sono andato sia all'uno che all'altro, ovviamente, e quando scoprì che erano due luoghi, ci fu una delusione enorme, perché non erano nuvole, non erano profumi, non erano fiori, non erano sogni che si rincorrevano, erano cose concrete. Beh, fu un po' una delusione.
Ma erano legati a dei racconti, evidentemente, che lei ascoltava.
Forse racconti. Io ascoltavo soprattutto racconti di una vecchia contadina del vicinato, del paesino, analfabeta, quindi non credo che ci fosse nel... o può darsi, perché poi le cose, la sa come sono, entrano ed escono da finestre strane, da porte aperte e chiuse. Quindi non so come facesse questa donna a tenerci lunghi inverni legati, altre che telenovelas.
Davanti al camino.
Davanti al caminetto acceso, queste storie si rincorrevano con fate, streghe, naturalmente, cavalieri erranti, altro di... Con intrecci straordinari, strabilianti, che se l'avessi, come dire, registrati allora, ma non c'erano i registratori, adesso sarei uno dei bestseller che vendono questi maledettissimi libri fatti di niente. Me lo lasci dire.
Libri virtuali.
Virtuali.
Vabbè, è un'opinione. Siamo di fronte a questi due volti di Cristo, i volti disegnati dalla nipotina Ginevra di 6 anni di Dante Maffia, volti semplici e ingenui, eppure così mirabilmente sintetici, appunto, della vicenda di Gesù, della sua presenza, del suo abbraccio, insomma, che non manca sia nella versione del crocifisso sia nella versione del presepe. Mi racconta il volto di Ginevra, Dante?
Non ci sono parole.
Lei è poeta.
Per raccontare il volto di Ginevra è come dire una nota di musica, un fiotto di luce, una... non voglio fare il lirico assoluto, ma effettivamente...
Beh, il rischio è forte.
Come dire, è l'intero vocabolario, dai.
E il volto di quella vecchietta che le raccontava... Raccontava, immagino, a lei e ai suoi fratelli le favole intorno al fuoco.
Sì, la vecchietta che raccontava è fatta di odori, di sapori. È come se fosse un'icona della mia infanzia, dentro la quale ogni tanto ancora mi rifugio.
Senta, Papa Francesco, nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, dice che la misericordia è in mezzo a noi, ma noi non la vediamo. Se dovesse così tratteggiare il volto della misericordia...
Il volto della misericordia è la disponibilità totale verso gli altri. Io ho scritto, riscritto, continuo a scriverlo, cioè in un mio libro che è stato messo anche in scena, Lo sbarco clandestino, ho scritto che la diversità è la ricchezza più grande che noi possiamo avere. Il giorno in cui dovessero nascere bambini tutti uguali, dello stesso colore, con la stessa voce, con gli stessi capelli o altre cose, o dovessimo mangiare tutti gli stessi cibi, eccetera, o parlare tutti la stessa lingua, il mondo sarebbe povero, sarebbe privo di misericordia, perché non ci potremmo riconoscere, saremmo una serie, saremmo, quindi saremmo dei robot, come dire, gestiti da robot.
No, perché è interessante questa notazione della diversità, perché la tendenza appunto del conformismo contemporaneo è quello di dire: sì, è vero, non dobbiamo aver paura di ciò che è diverso, questo è il garantismo, lo slogan di questi tempi, ma in questo programma c'è in realtà il tentativo di omologarlo, di non farlo apparire tanto diverso, ma di farlo apparire normale. Ma no, il diverso è diverso.
È l'ipocrisia, è l'ipocrisia del conformismo più becero, più cretino. Cioè, avessero almeno questi che sostengono le cose di affermare quello che pensano, perché se si riesce ad affermare quello che si pensa, io ho più rispetto della persona. Quando si nascondono dietro le pieghe del bon ton, veramente lì non riusciamo a realizzarci come uomini. Altro che misericordia e semplicità a quel punto. A quel punto c'è soltanto l'imperativo categorico di Hobbes, homo homini lupus.
Allora, il leone non mangia l'erba, di rosa e di rose, lo specchio della mente, la biblioteca di Alessandria. Mi faceva notare che Dario Fo lo ha definito una delle opere poetiche più belle di Dante Maffia. L'esordio, l'epigrafe iniziale è di Heine, dove si bruciano i libri, si finisce per bruciare anche gli uomini, ed ecco il grido di dolore nei confronti dei libri virtuali. Però, se lei vuol bruciare i libri virtuali, insomma... attenzione, i libri virtuali hanno loro dignità, non devono essere bruciati neanche quelli.
Ma i libri non devono essere bruciati mai, né virtuali,
nemmeno quelli virtuali,
neppure quelli brutti.
Siccome se l'è presa con il libro virtuale, attenzione, che poi mi fa l'auto da fè pure lei.
Sì, io, l'auto da fè, lo sa qual è il mio libro preferito? L'auto da fè di Elias Canetti. Quindi.
Con Elias Canetti condivide il girovagare continuo, è vero, il viaggiare.
È il mio
continuo.
Autore, come si dice.
Ah, no, Campanella.
No, Campanella è l'autore che ho studiato tutta la vita insieme a Torquato Tasso. Sono i due in quell'esperienza di insegnamento all'Università di Salerno. Ho studiato a lungo Campanella e Tasso, perché tutti i miei libri, mi sono accorto, questo non me lo chieda perché però, che non saprei rispondere, parlano tutti di pazzia assoluta, di folli. E da Campanella, pazzo, finto pazzo, a Tasso, che lo era sul serio, a tutti gli altri, compreso Mr. Kennedy di Elias Canetti, questo bibliofilo straordinario.
Questione di sguardi, vorrei dire, questione di sguardi sulla presunta normalità.
Io ho tanti romanzi nel cassetto, li sto rivedendo uno per uno, e mi sono reso conto, ahimè,
il filo conduttore
è la pazzia. Di follia. Quindi, evidentemente, nella follia il poeta, il folle, eccetera, ma evidentemente la follia va oltre la realtà. E quindi, attraverso il gioco sottile della follia, io cerco di percepire un piccolo acconto del futuro, probabilmente. Ecco.
Un piccolo accenno abbiamo dato della storia di Dante Maffia. Ci sarebbe da raccontare tanto sulle difficoltà, anche sull'impegno dello studio, la complicità. Mi ha accennato prima di iniziare questa conversazione al grande ruolo di quel politico appunto nella Calabria degli anni 60 che assistette con tanta generosità a questo gruppo di studenti calabresi, eccetera. Ci sarebbe veramente tanto, i viaggi, le storie, gli incontri, ma dobbiamo congedarci, e io vorrei chiederle, come saluto conclusivo, di scegliermi una parola, la parola della sua vita.
Lievito, perché il lievito, non artificiale, il lievito è quello che le madri, le nonne tenevano nel vasetto per rifare il pane ogni volta, perché si faceva ogni 10, 15, 20 giorni, e questo lievito immesso nella farina poi rinverdiva il senso della quotidianità, la fragranza del pane quotidiano, che credo sia la cosa più bella e più importante che esista al mondo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Io ringrazio infinitamente Dante Maffia per questo appunto, questa sintesi, veramente la parte per il tutto della sua bella storia di poeta, di interprete dei nostri tempi. Le auguro buon lavoro. Vorrei dare un cenno del volto, visto che questo spazio si intitola Volti, di Dante Maffia, un volto che eredita i tratti del sud del nostro paese, anche nei colori, decisamente una carnagione scura con un lampo normanno negli occhi celesti. Grazie Dante, davvero buon lavoro.
Grazie a lei.
Saluti a Ginevra,
grazie,
l'autrice che abbiamo avuto oggi.
Le porterò un bacione.
Cari amici, era il volto di Cristo di questa settimana. Tra 7 giorni ne contempliamo un altro.
Volti.
Volti. Uomini e donne di oggi raccontano il volto.
Il volto.
Il volto. Una produzione di Pagine e Fogli.